In quel tempo Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando. Quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù. Ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno restituisco 4 volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». Parola del Signore. Vangelo di Zaccheo, anche se non l'avete sentito bene bene, però lo conoscete tutti, è un Vangelo veramente paradossale, perché Gesù sta passando per le strade vicino a Gerico. Gerico sta qua, ma a metà strada quasi, più vicino a Gerusalemme quasi, una città molto antica, forse la più antica città del mondo. Sta passando per questa città, tutti quanti accorrono perché, come sempre, hanno bisogno di prodigi, di miracoli. Sta passando Gesù e tutti quanti si avvicinano per chiedergli qualche cosa, ma uno tra questi, Zaccheo, un capo di pubblicani, cioè un capo mafia, un capo di pubblicani, è uno che ci pensa pure a come mettere in difficoltà quelli del suo popolo per venderli in qualche modo ai romani, cioè per gravare con le tasse sulle difficoltà di questa gente che sta già messa abbastanza male. Tu lo perdoneresti un uomo così? Tu avresti un cuore capace di guardare senza, e sì, lo so che non si sente, ma non c'è proprio, funziona. Ce la faresti a perdonare un uomo così, un uomo che fa delle cose terribili, che mette la gente veramente in difficoltà? Io penso di no, non lo dire che lo perdoneresti. Persone che fanno molto meno nei tuoi confronti te le ricordi finché campi, veramente non si scioglie il cuore. Perché non si scioglie il cuore? Perché noi abbiamo creduto a quella logica demoniaca secondo la quale se uno fa un peccato, la sua identità si confonde col suo peccato. Se uno ruba, che cos'è? Un ladro, visto come lo sapete subito. Ma è vero questo? E davanti a Dio, uno che ruba è ancora un ladro? È così che lo chiama Dio? Allora fai bene attenzione, perché se tu pensi che Dio non lo chiama ladro, senza che te ne accorgi, hai già ridotto la misericordia di Dio a debolezza. E un Dio così non ti convince. E il tuo cuore rimane diviso. Perché poi, quando dovrai regolarti secondo quello che hai sperimentato da Dio nei confronti degli altri, non ci riesci. Proprio perché dentro il tuo cuore c'è questa doppia visione, questa incapacità. Perché Dio invece vede e sa perdonare, sa usare misericordia anche a personaggi così, in modo eclatante, no? Peccatori, pubblici, come Zaccheo. Che cosa ha visto? Poi aspetta, mica solo Zaccheo, anche la prostituta, anche chiunque ha incontrato della peggior specie, Gesù non ha mai ricusato di avvicinarsi. Perché questo? Perché Dio ce lo diceva al Libro della Sapienza. Per questo io stamattina ho cominciato l'atto penitenziale con questa immagine del brano del Libro della Sapienza che abbiamo ascoltato. Considerando la grandezza di Dio, l'autore della Sapienza dice: «Signore, tutto il mondo, tutto l'universo, se vuoi, mettici tutto, pure le galassie, pure i pianeti che sono abitati secondo te, non si sa. davanti a te è come polvere sulla bilancia, perché tu li precedi. Perché tu li precedi. Tutto ciò che è creato ha un principio. E questo principio della sua esistenza, della sua creazione, noi lo abbiamo conosciuto come Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Non solo come un creatore lontanissimo, ma anche come uno capace di relazione, capace a tal punto che poi questa relazione la vuole e la realizza. E dice ancora l'autore, guardando a questo Dio altissimo, dice: hai compassione di tutto, di tutti, perché tutto tu puoi. Siccome sei onnipotente, puoi anche permetterti di avere compassione. Siamo noi che contiamo poco, che non siamo capaci di compassione. Compassione, amici, non pena verso i deboli, compassione, cioè capacità di dolere con gli altri, di dolerci con gli altri. Chiudi gli occhi sui peccati degli uomini aspettando il loro pentimento. Sì, noi veramente gli avevamo detto a Dio: chiudi un occhio, chiudi pure quell'altro, intanto io faccio le mie cose. E invece Dio chiude gli occhi, lui che tutto vede, perché attende il nostro pentimento. Ma tu capisci che prospettiva diversa è su Dio? Che cosa proietta su Dio questa parola? Potendo giudicare, aspetta. Dimmi tu, quand'è che potendo giudicare aspetti? Quando una cosa è eclatante e proprio sta sotto i tuoi occhi, è palese, dimmi se aspetti o se ti rifai sul peccato dell'altro. Ma ancora di più, e qua puoi metterti veramente davanti a Dio, dice: tu infatti ami tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessuna di queste cose che hai creato. Se avessi odiato qualcosa non l'avresti pure formata. Quante mamme stanno qua? Le mamme che stanno qua, cioè quelle che hanno avuto i bambini, hanno provato disgusto quando li cambiavano, forse? No. Eppure è oggetto di disgusto quello che appariva davanti ai loro occhi. Che cos'è che ha permesso loro di vedere oltre l'oggettivo disgusto? Un amore che non è sentimento. Un amore che precede perfino la nascita di quel bambino che stanno pulendo. Così è Dio con noi. Non che non veda le nostre cose, non che non veda il nostro peccato, ma Egli ci ha amati prima. Prima, e dunque attende che possiamo crescere come una madre attende che il figlio cresca e si comporti e viva in modo coerente e decente. E dice ancora quest'autore: come potrebbe sussistere una cosa se tu non l'avessi voluta? Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu mai chiamato all'esistenza? Ma tu sei indulgente con tutte le cose perché sono tue, Signore, amante della vita. Allora sappi che come è indulgente con il tuo peccato, è indulgente anche con il peccato del tuo prossimo. A te è chiesto non di sforzarti per amare il tuo prossimo, è chiesto di ricordarti che lo Spirito di Dio che permette a Dio di perdonare il prossimo, ce l'hai pure tu. Questa è la novità. Non il suo giudizio, chi sei tu, non sei nessuno, però hai il suo Spirito. Ti è stato dato il suo Spirito. Dunque puoi chiedere a Lui di farti entrare in questo mistero che ti impedisce di giudicare e di uccidere, di fare battaglie, guerre, di mormorare sempre, di giudicare in qualsiasi occasione. Come ti passa una cosa davanti, già tu sai che cos'è, subito puoi dire: Dio non fa così con te, non fa mai così con te, non fa mai così con nessuno. Allora sali anche tu su questo albero, siamo tutti di bassa statura come Zaccheo e tutti abbiamo peccato tanto poco. Sali anche tu su questo albero, è l'albero della croce, l'albero dal quale si può vedere il volto di Dio senza fremere, senza aver paura, perché su quella croce non ci muori te, c'è morto il suo figlio. Mettiti su questo albero e guarda passare la sua grazia. Guarda come nella tua vita la sua gloria passa beneficando. Guarda come nei giorni anche cattivi della tua esistenza lui giunge senza giudizio, lenendo il tuo cuore e riaccendendo la tua speranza. Lui aspetta per farti grazia, tu aspetta finché la conversione non sia piena, finché la speranza non sia dilatata, finché la carità non la sperimenti come una realtà che ha la capacità di sanare, santificare, avvicinare, guarire persino. Tutto questo, cari fratelli, è stato posto nelle nostre mani. E se non ci dovessi credere che un dono così grande è posto nelle tue mani, tra poco uno verrà posto nelle tue mani, il Figlio di Dio, con la sua morte e la sua resurrezione. Se non credi che lo Spirito ti è stato dato, se non credi che hai il potere di fare questa opera di salvezza, allora non mi dire che credi poi alla presenza reale di Gesù Cristo, ma se credi alla presenza reale di Gesù Cristo, tutto quello che appartiene a Lui appartiene pure a te. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, tu amante della vita, che nulla disprezzi di quanto hai chiamato all'esistenza, guarda con misericordia a noi, che pur avendo ricevuto il tuo Spirito, viviamo ancora in mezzo a tanti compromessi, nel paradosso del nostro stesso peccato. Degnati di ascoltare le nostre preghiere e di esaudirle. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Se hai affidato al tuo servo la possibilità di mediare in questo tempo tra le fazioni in guerra, dagli anche la forza e lo spirito per raggiungere il cuore dell'uomo e cambiarlo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, anche noi siamo stati fautori di guerre, di battaglie, di giudizi, di invidie e gelosie. Perdona la nostra stoltezza. Ci siamo comportati come se non ti avessimo mai conosciuto. Dacci la possibilità di crescere e di rimediare ai nostri peccati. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per tutti gli uomini e donne che sono in difficoltà in questo tempo, per quelli che sono oppressi per la mancanza di lavoro, per la mancanza di beni necessari e anche per quelli che stanno sotto le bombe in questa guerra maledetta. Risolleva i tuoi figli, per questo ti preghiamo. E ora ti prego, Padre Santo e misericordioso, per questi tuoi figli. Tu li conosci, sai di cosa hanno bisogno. Correggi le loro vie, ricorda loro il dono che tu gli hai fatto, liberali da ogni malattia, dalla depressione, da ogni maleficio. Allontana da noi gli uomini che fanno il male, finché non si convertano. Fa di noi strumenti della tua pace. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
Amen.